27 febbraio 2012. Un nuovo modello per prevedere la mobilità. Che si tratti di auto, pendolari, telefonate o vettori di malattie, la capacità di prevedere i flussi di traffico è essenziale in una società basata sulla comunicazione. Pur facendo riferimento esclusivamente ai dati relativi alla densità di popolazione, il nuovo modello elaborato da un gruppo di ricercatori diretti da Albert Laszlo Barabasi e a prima firma di Filippo Simini ha fornito prestazioni superiori all'attuale modello gravitazionale di riferimento. In una società basata sulla comunicazione è essenziale saper prevedere i flussi di traffico, sia a breve che a lunga scadenza, indipendentemente dal fatto che riguardino le automobili, il trasporto merci, i pendolari che usano i treni oppure le telefonate. Per far fronte a questa esigenza sono stati sviluppati diversi modelli di mobilità, che peraltro servono anche da base per i modelli che analizzano la diffusione delle malattie infettive e delle pandemie. Questi modelli della mobilità umana sono sviluppati in modo da richiedere solamente informazioni relative alla distribuzione della popolazione, e quello che viene attualmente considerato il modello standard è noto come modello gravitazionale di Zipf, così chiamato perché pur essendo stato introdotto nella sua forma attuale nel 1946, ma le sue radici affondano nel XVIII secolo, proprio nella legge di gravitazione di Newton. La legge prende il nome da George Kingsley Zipf, un linguista statunitense che nel 1949 individuò questa legge di potenza nella frequenza di uso delle parole nei testi. In analogia con la legge della gravitazione di Newton, esso presuppone infatti che il numero di individui che si muovono da un luogo all'altro o hanno contatti fra di loro nell'unità di tempo sia proporzionale al prodotto, a meno di opportuni parametri, delle popolazioni della località di origine e di destinazione, e diminuisca con la distanza fra le due località. Un nuovo modello per prevedere la mobilità. Confronto fra le previsioni del modello gravitazionale, al centro, quello di radiazione, in basso, e le rilevazioni sul campo, in alto, cortesia Barabasi et al. Nonostante la sua ampia diffusione, il modello gravitazionale ha di diversi problemi. Il più critico dal punto di vista pratico è che per definire i parametri coinvolti nella formula è necessario disporre a monte di una ricca serie di dati di personalizzazione del traffico che variano da regione a regione e che spesso sono poco uniformi, se non quasi assenti, come per lo più avviene nelle aree di maggiore interesse nella modellazione delle malattie infettive. Per porre rimedio a queste limitazioni, ora un gruppo di ricercatori diretti da Albert Laszlo Barabasi della Northeastern University a Boston ha sviluppato un modello alternativo, descritto in un articolo pubblicato su Nature, a prima firma Filippo Simini dell'Università di Padova, CNISM e INFM. I ricercatori hanno infatti dimostrano che i dati si adattano molto meglio a un modello alternativo, detto di radiazione, che si basa esclusivamente sui dati relativi alla densità di popolazione, che può essere stimata in modo relativamente preciso in tutto il mondo. Una volta sviluppato il modello, i ricercatori lo hanno testato sui flussi di traffico dei pendolari negli Stati Uniti, ottenendo previsioni molto più aderenti ai dati rilevabili osservativamente di quanto abbia fatto il modello gravitazionale classico. 25 febbraio 2012. Un superconduttore infrange il record di alta temperatura. Si tratta di un cristallo di seleniuro di ferro che, contro tutte le aspettative, riacquista questa proprietà a pressioni elevate. Il fenomeno è probabilmente legato a una nuova e finora ignota transizione di fase di Zeiss minerali. Non si può reprimere un buon superconduttore. Si è scoperto che un ferro a base cristallina riacquista la capacità di condurre elettricità senza resistenza quando sia sottoposto a pressione, battendo il record di temperatura alla quale la superconduttività può sopravvivere in questo processo. Ma come ciò possa avvenire rimane un mistero. La maggior parte dei superconduttori funziona solo a temperature prossime allo zero assoluto. Così i fisici sono rimasti perplessi sul motivo per cui alcuni materiali possono essere superconduttori a temperature prossime ai 70 Kelvin. Li Ling Sun, un fisico della materia condensata dell'Istituto di Fisica dell'Accademia delle Scienze Cinese, e i suoi colleghi hanno studiato come si comporta sotto pressione il selenuro di ferro, un relativamente nuovo arrivato nella famiglia dei superconduttori ad alta temperatura. La pressione è un modo per sintonizzare fra loro le strutture di elettroniche e del reticolo cristallino, accorciando le distanze atomiche, e può indurre una ricca varietà di fenomeni, spiega Sun. A pressione normale, il selenuro di ferro è superconduttore fino a circa 30, e il gruppo di Sun si aspettava che, aumentando la pressione, la superconduttività sarebbe svanita. I ricercatori hanno spremuto tra due incudini di diamante un singolo cristallo del materiale di 100 micrometri di diametro e 50 micron di spessore. In un primo momento hanno trovato esattamente quello che avevano previsto. La superconduttività si arrestava come la pressione si avvicinava ai 10 gigapascal. Ma come hanno aumentato la pressione al di sopra 11,5 GPa, il campione ha iniziato a tornare superconduttore. Che la pressione indotta faccia riemergere la superconduttività è qualcosa che non è stato riscontrato in alcuna famiglia di superconduttori ad alta temperatura, dice Sun. Inoltre, a pressioni di circa 12,5 GPa, il campione potrebbe essere superconduttore fino a 48, stabilendo un nuovo record per i superconduttori a selenuro di ferro. Questo ci ha veramente sorpreso, dice Sun. Un superconduttore infrange il record di alta temperatura cortesia il dirimnist. Quanti sperano di sfruttare il selenuro di ferro per applicazioni pratiche dovranno spingere la sua temperatura di transizione alla superconduttività sopra i 77, la temperatura alla quale bolle l'azoto liquido. Ma ci sono segnali che ciò sia possibile, ha detto Hui Kunxu, fisico della Tsinghua University di Pechino. Xu e colleghi hanno elevato la temperatura di transizione superconduttività di uno strato sottile di un composto di selenuro di ferro a un livello simile, facendolo crescere su un substrato di titanato di stronzio. Ora stanno studiando lo stesso materiale del gruppo di Sun e si aspettano un drastico aumento della temperatura di transizione, dice Xu. Strane transizioni su Subir Sachdev, fisico della materia condensata della Harvard University a Cambridge, Massachusetts, dice che il bizzarro effetto di riemersione può essere correlato al modo in cui i siti che nel cristallo non hanno ioni vengono rimescolati quando viene applicata la pressione. Esperimenti indipendenti hanno dimostrato che a pressione normale un campione sottile di selenuro di ferro presenta una doppia personalità, separandosi in regioni altamente magnetiche, che contengono molti di questi posti vacanti ben ordinati, e regioni superconduttrici, prive di essi. C'è un contrasto molto drastico tra questi comportamenti già a pressione ambiente, dice Sachdev. A pressioni elevate sembra che succeda qualcosa che estromette il comportamento magnetico e permette il sopravvento della superconduttività. Sun e colleghi hanno ora intenzione di effettuare esperimenti di scattering di neutroni per mostrare come la struttura di un campione possa mutare sotto pressione, e questo dovrebbe contribuire a determinare se dietro il cambiamento di comportamento ci sia l'ordine dei posti vacanti, i cambiamenti nel magnetismo o altri effetti. I risultati possono confondere anziché offrire soluzioni al lungi mistero della superconduttività ad alta temperatura, dice Andrew Green, un fisico della materia condensato presso l'University College di Londra, osservando che, sebbene la prima fase di superconduttività nel selenuro di ferro appaia a pressioni più basse, essa è legata a una transizione già vista in altri superconduttori ad alta temperatura, mentre il riemergere della superconduttività ad alta pressione è probabilmente un nuovo tipo di transizione di fase che segue un meccanismo diverso. Questo è un risultato molto interessante, ma credo che sollevi più domande che risposte. 26 febbraio 2012 aviaria, più infettiva, meno letale. Una nuova meta-analisi riconsidera i tassi di infezione e di letalità del virus 5N1. L'infezione riguarderebbe l'1-2% della popolazione esposta e i decessi sarebbero inferiori alla stima del 50% finora divulgata. Gli stringenti criteri dell'OMS tenderebbero infatti a sottostimare le forme lievi e subcliniche dell'infezione, esagerando il rischio di morte. Si torna a parlare di 5N1, la famigerata influenza aviaria. Ma questa volta non si tratta di un allarme, ma di una seria valutazione scientifica apparsa sulla rivista Science a firma di un gruppo di ricercatori della Mount Sinai School of Medicine di New York, guidati da Peter Palese, che hanno condotto una nuova meta-analisi per determinare l'evidenza sierologica delle infezioni del virus nell'essere umano. Secondo Palese e colleghi, infatti, la prevalenza delle infezioni da influenza di 5N1 finora non era mai stata determinata in modo esaustivo. I casi confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, sono meno di 600 con una letalità superiore al 50%. Nell'articolo si ipotizza pertanto che gli stringenti criteri di conferma delle infezioni umane stabiliti dall'OMS tendano a escludere la maggior parte delle infezioni, limitandosi per contro ai pochi casi già ospedalizzati, che hanno una maggiore gravità e, pertanto, una prognosi peggiore. La meta-analisi dei ricercatori della Mount Sinai mostra che circa l'1-2% dei più di 12.500 partecipanti aventi studi avevano un'infezione documentata da analisi sierologiche. Nell'analisi principale sono stati inclusi solo i 19 studi che hanno valutato i campioni ematici sulla base delle linee guida dell'OMS per la sieropositività al 5N1 o quelli che presentano i dati in modo che i criteri dell'OMS possano essere applicati successivamente. In un'analisi secondaria sono stati analizzati i dati utilizzando i criteri di positività degli autori. Nella prima parte dell'analisi sono stati considerati 7.304 partecipanti. Tutti gli studi hanno riferito percentuali di sieropositività tra 0,0 e 5,3%, con l'eccezione di uno studio in cui tale percentuale arrivava al 11,7% in soggetti che si trovavano a stretto contatto con individui infetti. Utilizzando i criteri OMS, la meta-analisi ha rivelato una sieropositività complessiva del 1,2%, intervallo di confidenza al 95%, 0,0,6%, 2,1%. Nella seconda parte dello studio i soggetti coinvolti sono stati 6.774. Per un tasso di sieropositività del 1,9%, intervallo di confidenza al 95%, 0,0,5%, 3,4%. Utilizzando entrambi i criteri, il tasso di infezioni si situa nell'intervallo 1-2%. Interessanti sono anche i risultati di alcune sottoanalisi, sempre sulla base dei criteri OMS. Nella prima, in cui sono stati considerati soggetti specificamente impiegati negli allevamenti di pollame, complessivamente 2.729 persone, la stima del tasso di sieropositività si attestano al 1,4%. Se si scorporano gli studi relativi ai casi verificatisi nel 1997 a Hong Kong, il tasso di sieropositività sale al 3,2%, mentre per gli studi relativi ai casi verificatisi dopo il 1997 si scende allo 0,05%. In sostanza, concludono gli autori, i virus 5N1 possono causare nell'essere umano una quota di infezioni non gravi o subcliniche di cui finora non si è tenuto conto. Pertanto, il tasso di letalità reale per i virus del 5N1 è probabilmente inferiore a quello comunemente riportato, pari al 50%. Sebbene attualmente non sia possibile determinare in modo preciso il tasso di letalità, se si assume un tasso di infezione del 1-2% nella popolazione esposta, bisogna concludere che in tutto il mondo i casi di infezione sono stati milioni. È altresì possibile che i casi di morte documentati dall'OMS siano sottostimati. 26 febbraio 2012 una modesta siccità innescò il declino dei Maya. Dall'analisi di stalagmiti e sedimenti in laghi poco profondi dello Yucatan è stato possibile stabilire che il crollo non fu causato da una vera e propria siccità, ma da una riduzione della piovosità estiva e dell'intensità delle tempeste, che però, in una regione priva di fiumi, determinò comunque una crisi delle risorse idriche. Che al rapido declino e alla scomparsa della civiltà Maya abbiano concorso alcuni cambiamenti climatici è considerato assodato, ma restano tuttavia aperte le discussioni sul peso relativo di questo fattore rispetto ad altri possibili fattori concorrenti, anche perché finora non si era riusciti a stabilire l'effettiva entità di tali cambiamenti. Per più di un secolo, i ricercatori hanno messo in relazione la fine della civiltà Maya classica con i cambiamenti climatici, e soprattutto con la siccità. Finora non erano disponibili stime attendibili dell'intensità di queste siccità, ma alcuni avevano suggerito scenari estremi, spiega Martin Medina Elizalde del Centro per la Ricerca Scientifica dello Yucatan in Messico, che con Elko Rowling dell'Università di Southampton nel Regno Unito ha appena pubblicato su Science uno studio che ha chiarito alcuni punti essenziali della vicenda. Nuovi dati rendono finalmente possibile elaborare stime dettagliate. A questo scopo abbiamo sviluppato un modello che spiega in modo coerente i cambiamenti nel quadro del bilancio regionale tra evaporazione e pioggia, continua Medina Elizalde. Una modesta siccità innescò il declino dei Maya stalagmiti e vasellame Maya in una caverna della regione, cortesia Martin Medina Elizalde. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno messo in relazione i dati relativi alle registrazioni dei cambiamenti climatici ottenute dall'analisi di stalagmiti e sedimenti in laghi poco profondi della regione con il modello di riduzione delle precipitazioni estive e di una ridotta attività dei fenomeni di tempesta. I nostri risultati mostrano riduzioni delle precipitazioni relativamente modeste tra i momenti in cui la civiltà classica Maya fiorì e il suo collasso avvenuto tra l'800 e il 950. Queste riduzioni oscillano fra il 25 e il 40% delle precipitazioni annuali, abbastanza significative tuttavia per far sì che il processo di evaporazione diventasse predominante sulla pioggia e ridurre rapidamente la disponibilità in acque libere. I dati suggeriscono che la causa principale sia stata una diminuzione delle tempeste estive. anche se può sembrare eccessiva l'affermazione che una riduzione dal 25 al 40% sia da considerarsi relativamente modesta. Va considerato che attualmente la piovosità della regione va dagli 800 mm di pioggia all'anno in una ridotta regione settentrionale agli oltre 2200 di buona parte delle aree interne, e che quindi risulta impossibile parlare in termini assoluti di un periodo di estrema siccità. Tuttavia, osservano i ricercatori, va considerato anche che l'estate era la stagione più importante per le coltivazioni e per la ricarica dei sistemi di stoccaggio di acqua dolce dei Maya, dato che nella pianura dello Yucatán non ci sono fiumi. La paralisi della società Maya e l'abbandono della città sono probabili conseguenze di una scarsità d'acqua giunta a un livello critico, soprattutto perché a quanto pare c'è stata una serie di siccità pluriennali in un arco di tempo piuttosto breve. Alla fine dell'articolo gli autori osservano anche che i periodi di siccità ricostruiti durante il crollo della civiltà Maya classica erano di severità simile a quelli prospettati dall'IPCC per il prossimo futuro nella stessa regione. Ci sono alcune differenze, ma l'avvertimento è chiaro, osserva Medina Elizalde. Quella che sembra una riduzione della disponibilità di acqua di ridotta entità può portare a problemi importanti e duraturi. Questo problema non è specifico della penisola dello Yucatán, ma si applica a tutte le regioni con ambienti simili, nei quali cioè l'evaporazione è alta. Oggi abbiamo il vantaggio della consapevolezza e dovremmo agire di conseguenza. 25 febbraio 2012 la prima misura dell'energia della pioggia. Le misurazioni da satellite hanno permesso di stimare quanta energia viene dissipata dalle precipitazioni per effetto dell'attrito con l'aria atmosferica. Si tratta di circa 1,8 watt per metro quadrato. Il risultato consentirà di valutare in modo più preciso gli effetti delle variazioni del ciclo idrogeologico e del clima globale. Quando una goccia di pioggia cade verso la superficie terrestre, trasferisce calore per attrito all'aria circostante. Ma a quanto ammonta complessivamente questa energia? Ora è possibile dare una risposta grazie alle rilevazioni delle Tropical Rainfall Measurement Missions, 1,8 watt per metro quadrato, almeno tra 40° di latitudine sud e 30° di latitudine nord. Il risultato è riportato in un articolo pubblicato sulla rivista Science a firma di Olivier Paul-Louis del Courant Institute of Mathematical Science della New York University e Juliana Diaz della Physical Science Division dell'Earth System Research Laboratory (ESRL) fratto National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) di Boulder, nel Colorado. La prima misura dell'energia della pioggia Scott Barrow fratto Corbis intorno a ogni gocciolina di pioggia o cristallo di ghiaccio che si forma in atmosfera, infatti c'è un flusso d'aria microscopico che ne rallenta la caduta. Come risultato, le particelle di acqua o di ghiaccio cadono con una velocità limite determinata dall'equilibrio tra accelerazione gravitazionale e resistenza aerodinamica dell'aria circostante. L'effetto di questo attrito è notevole. La velocità limite tipica per una goccia d'acqua è di alcuni metri al secondo, ovvero circa due ordini di grandezza inferiore a quella che avrebbe cadendo nel vuoto. In quest'ultimo studio i dati sono stati derivati dalle osservazioni radar del TRM grazie alle misurazioni della diffusione della radiazione solare per ottenere un profilo verticale della capacità riflettiva dell'atmosfera. Da questo è possibile ricavare successivamente la struttura tridimensionale delle precipitazioni. I ricercatori hanno così realizzato una mappa delle caratteristiche stagionali della dissipazione dell'energia per effetto delle precipitazioni medie avutesi dal 1999 al 2007 su una griglia di quinto di longitudine e latitudine di lato e che si estende da 40° a 40°. La stima della distribuzione geografica della dissipazione delle precipitazioni risulta particolarmente importante tenendo conto che essa è dello stesso ordine di grandezza di quella che avviene in atmosfera per effetto della turbolenza e rivela che la stessa dissipazione per convezione sui continenti è maggiore di quella sugli oceani. Ciò implica che le variazioni nel ciclo idrogeologico del pianeta potrebbero avere un impatto diretto sulla quantità di energia cinetica generata e dissipata dalla circolazione atmosferica. E, in prospettiva, questo bilancio energetico potrebbe avere una notevole importanza nell'ambito degli studi sul riscaldamento globale.